La molteplicità degli uomini implica, o meglio, fa consistere anche lo Stato e quindi la struttura su cui lo Stato si regge, cioè il diritto. L'uomo non è solo, è necessario che non sia solo per essere pienamente uomo, fa parte di una comunità, è un essere libero accanto ad altri esseri pure liberi e quindi deve limitare la propria libertà con il riconoscimento della libertà altrui. Ogni uomo quindi deve limitare la propria libertà in modo tale che tutti, ciascuno egualmente possano esercitare la loro, nasce allora il diritto. Il diritto fondamentale è quello che ciascun uomo ha alla libertà, cioè alla realizzazione di se stesso, quella libertà che è concretamente compossibile nel contesto di una società fatta di uomini liberi. Quindi non è una libertà assoluta, ma è una libertà limitata e circoscritta. Un secondo diritto è il diritto alla proprietà. A tale proposito, Fichte sostiene che ciascuno ha il diritto di poter vivere del proprio lavoro. Lo Stato, nato da un contratto sociale, da un consenso delle volontà degli individui, deve garantire a chi è inabile la possibilità della sussistenza e a chi è abile deve garantire la possibilità e l'opportunità di lavorare. Deve impedire che qualcuno viva senza lavorare, proprio perché l'inattività, abbiamo visto, è il peggiore dei vizi. Lo Stato garantisce quindi il lavoro a tutti e impedisce che vi siano i poveri, così come i parassiti. Fichte si occupa anche, diciamo così, di economia nello Stato commerciale chiuso. Sostiene che lo Stato, al fine di raggiungere gli obiettivi che gli sono propri, può, se necessario, se lo ritiene opportuno, chiudere il commercio con l'estero o comunque regolarlo in modo da prenderne il monopolio. Sono posizioni in parte socialistiche, cui si connette l'ideale cosmopolitico di Fichte, che fu sostenuto da lui per un certo periodo, ispirandosi alla Rivoluzione francese. Gli eventi ai quali assistette però nell'ultima fase della sua vita lo convinsero che il popolo francese, soprattutto sotto la guida di Napoleone, che agiva da despota e calpestava la libertà, non avrebbe potuto essere il faro, il lume del progresso dell'umanità. Questo compito sarebbe invece toccato al popolo tedesco, certo militarmente sconfitto dalle umiliazioni napoleoniche, politicamente oppresso dall'occupazione napoleonica, diviso, ma capace di assumere una spinta propria per il progresso dell'umanità. Il popolo tedesco, riunificato, e solo il popolo tedesco, infatti, dice Fichte, avrebbe potuto compiere questa missione. E i discorsi alla nazione tedesca, che sono però da contestualizzare per l'appunto nel periodo della oppressione napoleonica, concludono a una sorta di primato del popolo tedesco, come il più affidabile, il più determinato per la rinascita dell'umanità in Europa e nel mondo. Fichte lascia intendere che soltanto a condizione della sopravvivenza del popolo tedesco, il popolo più genuino e più originario, l'umanità potrà non perire. E certo poi queste affermazioni decontestualizzate saranno oggetto di funeste strumentalizzazioni politiche. Nel loro contesto originario avevano un significato diverso, il significato di una nazione oppressa che vuole risorgere ed è pronta ad attribuire a sé medesima i meriti dell'umanità. Resta il fatto che lo scritto di Fichte offrì sicuramente larghi spunti all'ideologia del pangermanesimo e poi anche del nazismo.